Docenti, però non solo docenti, perché dicevamo, voi siete partiti più di un anno fa quando non si parlava di virus, quando la didattica a distanza era qualcosa di dimenticato, non frequentato, però l'idea di formarsi, di aggiornarsi è qualcosa che riguarda tutte le categorie professionali. Un'ascoltatrice ci scrive: segnalo che i webinar sincrono o asincrono sono uno strumento largamente usato da molti lavoratori, in particolare liberi professionisti che hanno la formazione obbligatoria. Il mondo della scuola potrebbe adeguarsi, ed è quello che noi stiamo cercando di dire oggi. E per continuare su questa scia vi facciamo ascoltare un'altra storia. Sergio Gabigiosu, che è un formatore, lui ha 40 anni, dopo aver perso il posto di lavoro, è stato licenziato, si è rimesso in gioco, proprio ha ricominciato a studiare, è riuscito a ricostruirsi una carriera ed è diventato ed è appena stato nominato uno dei 21 role model individuati nel progetto messo in campo dalla Commissione Europea, dall'Agenzia Erasmus Plus di Indire e dall'unità EPALE, che in Europa si occupa dell'apprendimento degli adulti, il tema di cui parliamo oggi, la formazione permanente. Ci racconta la sua storia, sentiamo.
Nel 2009 io avevo 36 anni. Lavoravo a Vicenza in un'azienda che produce mosaico in vetro. Mi ero anche trasferito, quindi ero passato da Udine a Vicenza con casa, tutto. Dopo solo un anno mi ritrovo senza lavoro, in cassa integrazione a casa. E ammetto che lì sul momento lo sconforto è stato veramente enorme. È stato come entrare in una bolla in cui non riuscivo bene a capire dov'ero.
In azienda ti occupavi di formazione con una laurea in giurisprudenza. Decidi quindi di approfondire quel settore.
Avevo la voglia di colmare il buco teorico che avevo, perché stavo ormai facendo da 5 anni il responsabile della formazione, il formatore, e non avevo studiato per fare quello. E quindi mi ero informato, avevo scoperto che c'era un master universitario a Verona finanziato dalla Comunità Europea, che però era un full time, quindi se lavoravi non lo potevi fare. E quindi i pezzettini sono andati a mettersi a posto un po' per uno. E una settimana dopo che ho iniziato la cassa integrazione, in realtà ero impegnato tutti i giorni con il master, che ha dato un po' la svolta alla mia vita.
Ora fai il formatore di mestiere, non più da dipendente, ma da libero professionista. Com'è stato ricominciare a studiare?
Devo dire che ho finito l'università con molta fatica, anche perché negli ultimi anni avevo capito che comunque non avrei continuato su quella strada. Da un certo punto di vista nella mia testa avevo messo un po' da parte l'idea di studiare ancora, però man mano che capivo che comunque la strada della formazione, del formatore era quello che mi piaceva fare, in realtà lo studio non era più una fatica, era una curiosità, una voglia, una scoperta. Mi sono ritrovato poi a studiare ancora, 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 è diventata parte integrante della mia vita.
Che messaggio darai agli adulti e ai ragazzi ai quali racconterai la tua storia?
Che in realtà non si finisce mai di studiare, perché comunque se ti piace quello che fai, lo studio diventa una bella parte di scoperta, di crescita e di sviluppo di quello che fai, e quindi diventa una bella parte del tuo lavoro. Il secondo è che ho capito che a volte qualche calcio che fa anche un po' male ti viene dato proprio per aiutarti a superare la tua resistenza al cambiamento e andare oltre. E quindi io, per esempio, la mia tesi di master l'ho dedicata al presidente della società che mi aveva messo in cassa integrazione e poi licenziato, perché effettivamente senza di lui forse io quel passaggio avrei fatto più fatica a farlo.
Damien Lanfrey, questo bisogno che è stato così forte durante la pandemia di aggiornarsi, no? Che per molti, magari anche liberi professionisti, come sentivamo da Gabigiosu, è una condizione molto più normale, diciamo così, un'esigenza molto più continuativa. Voi lo state riscontrando anche adesso che siamo usciti dal lockdown, che si cerca di recuperare una certa normalità?
Sì, noi tra l'altro intendiamo riprendere completamente quello che facevamo prima del lockdown. Avevamo un palinsesto ricchissimo di attività, soprattutto per adulti che non fossero necessariamente solo professionisti specifici come i docenti, a cui ovviamente i docenti partecipavano, ma palinsesti serali in cui ogni settimana si affrontavano temi. Quindi non so, una settimana si parlava di scienza del gioco, dinamiche di gioco, videogiochi, un'altra di linguistica applicata alla comprensione dei fenomeni sociali, un'altra a scienza dei dati, ma tutte cose che trovavano un riscontro fortissimo nel pubblico, venivano sempre più persone. Quindi adesso in questa fase riprenderemo sicuramente, e riprenderemo facendo sia fisicamente che online. Il motto con cui è nato FEM è: la città che impara è una città aperta. Quindi per noi è proprio l'apprendimento, è proprio non so come dire, sostanziale alla vita stessa.
Tra l'altro, ricordiamolo, non solo adulti, noi abbiamo parlato di studenti, voi avete anche in questo momento programmi, campi estivi dedicati anche agli studenti, all'insegna di quello che abbiamo ascoltato, ci diceva anche Linda, esatto. Raimondo, usare l'estate anche per gli studenti, non solo sia per recuperare gli apprendimenti, ma anche per approfondire magari delle passioni e aprire delle strade che poi possono diventare la strada del lavoro, di una carriera.
Sì, secondo me devono fare esattamente queste due cose, cioè da una parte chiaramente deve esserci l'effetto desiderio, passione, motivazione, quindi l'apprendimento, a maggior ragione bisogna sperimentare formati sempre più esperienziali, sempre più laboratoriali, divertenti, coinvolgenti. Dall'altra dare comunque profondità anche disciplinare. Faccio un esempio, uno dei summer camp più belli, proprio quello appena concluso, è sulla scienza del cibo. Quindi i ragazzi hanno lavorato con frutta e verdura, ma hanno anche capito la chimica e la fisica del cibo, quindi un modo da una parte per in un certo senso recuperare quella disciplinarità che probabilmente un po' hanno perso in questo periodo, ma dall'altra essere continuamente motivati. Quindi durante il summer camp hanno imparato a costruire un video in stop motion, ma allo stesso tempo anche a intagliare frutta e verdura, ma anche a capire attraverso piccoli esperimenti qual è la chimica del cibo. Quindi questo tipo di formati è fondamentale per sperimentare, per motivare, ma allo stesso tempo anche per dare profondità.
E motivare gli studenti, come dicevamo, anche gli adulti. Non è un caso che anche i format che voi avete studiato rientrano proprio in questa categoria dove la creatività, l'esperienzialità è molto raccomandata. Tra l'altro di formazione si parlava già nel 2015 del Piano Nazionale Scuola Digitale, dove tu hai anche lavorato quando eri al Ministero dell'Istruzione. Tra l'altro il Ministero dell'Istruzione proprio quest'anno, proprio per sfruttare questo atteggiamento che noi stiamo raccontando oggi, che viene fuori dalla pandemia, ha attivato proprio da oggi, andranno avanti per tutto settembre, una serie di webinar, tutti improntati su una didattica molto, molto innovativa. Si parlava allora di Future Lab, no? Il Piano Nazionale Scuola Digitale prevedeva questi poli di formazione che per tanto tempo sono stati dimenticati, ora invece si prova a tirarli fuori. Quello che mi interessava capire, nella platea che voi avete coinvolto c'erano tanti docenti, la platea era molto differenziata, chi magari lo faceva già da tempo, però questo permetteva di coinvolgere anche chi era poco allenato, chi era più spaventato, come ci dicevi all'inizio.
In questo periodo si è avvicinata tantissima gente, questo lo hanno riscontrato tutti, questo è ovviamente, insomma, al netto dell'emergenza purtroppo, è ovviamente una notizia positiva, nel senso che significa che finalmente hanno percepito il bisogno di una cosa che, come hai detto bene, abbiamo cercato di spingere già dal 2015 col Piano Scuola Digitale e che i vari ministeri successivamente, i vari governi hanno continuato a portare avanti. In questa fase sono avvicinate tantissime persone e bisogna prenderle esattamente per quello che sono, cioè persone che si stanno avvicinando, quindi bisogna motivarle per piccoli passi. E non c'è bisogno di spaventare, non devono essere tutti degli incredibili innovatori dal primo momento, e quindi servono effettivamente anche percorsi differenziati. Ovviamente questa è un'occasione straordinaria per portare molta più gente verso il digitale. Se stimiamo che un 50-60% delle persone, forse anche qualcuno in più, si era avvicinato in maniera piuttosto sostanziale al digitale prima dell'emergenza lockdown, secondo noi adesso la percentuale è nettamente aumentata. Noi lo vediamo anche nei nostri numeri, ma sono sicuro che lo vede anche il Ministero.
E allora l'invito a tutti è quello di non fermarsi, di rientrare un po' tutti in classe, come anche per citare il titolo del nostro programma, che in questo momento storico potrebbe diventare anche un'abitudine, come abbiamo cercato di raccontare noi. Io chiudo qui la